Oggi la Santa Liturgia celebra la festa della Sacra Famiglia, l'ha percalata, l'ha inserita in questo tempo natalizio, per celebrare appunto, per manifestare la grandezza, la santità, l'urgenza di questa verità che è la convergenza dei cuori, l'unione dei cuori, la solidarietà dei cuori che devono costituire il nucleo centrale dell'esistenza umana. E prendere l'esempio della famiglia più santa, della prima famiglia dello Spirito, che è appunto la Sacra Famiglia, con Maria, Gesù e Giuseppe. Il testo che abbiamo letto è pieno di misteri. E io vi sono grato se con la vostra benevolenza e attenzione, senza in qualche modo, è vero, impedire un po' il corso degli umili pensieri, facciamo insieme qualche riflessione. Il testo è pieno di misteri. Quali misteri? L'adolescenza di Cristo. La sua manifestazione nel Tempio, la reazione della Madonna, la reazione, parliamo di reazione, l'adolescenza di Cristo. Cristo dalla nascita fino a questo momento non ha pronunciato una parola, il Santo Vangelo non riporta una parola. La prima espressione che riporta è quella che abbiamo letto ora. Cioè la sua dichiarazione di dover interessarsi delle opere, delle cose del Padre suo. Gesù ha 12 anni. La Madonna sa come sono andate le cose. Sa dell'annunzio dell'angelo. Alla nascita, San Giuseppe e la Madonna hanno sentito gli angeli. Sì, sanno, ma non si vede niente. Non si vede niente. Gesù un ragazzo, un bambino, cresce un ragazzo. Non fa miracoli. Certi racconti degli Evangeli apocrifi sui miracoli di suo bambino sono sottole, non sono accettati dalla Santa Chiesa. È un ragazzo, diciamo come gli altri, d'accordo, non era come gli altri, era Gesù. Ma si presentava un ragazzo come gli altri, fino a 12 anni. A 12 anni, lo sviluppo determina una nuova fase. Il ragazzo cessa di essere bambino, prende certi atteggiamenti già personali, comincia a svilupparsi l'intelligenza, comincia a svilupparsi i sentimenti profondi della persona, e quindi c'è l'atteggiamento nuovo. E per questo anche la legge ebraica permetteva che a 12 anni anche i ragazzi potessero andare alla visita al Tempio per la Pasqua. E Gesù ci andò con Maria e Giuseppe. Andò con un suo piano che non disse né alla madre né al padre putativo e si fermò nel Tempio. Non disse nulla. Si fermò nel Tempio. Maria e Giuseppe al ritorno pensavano che Gesù fosse o con una carovana o con l'altra carovana. E invece Gesù si era fermato. Dopo un tratto notevole di viaggio, si incontrano, e dov'è Gesù? E dov'è? Ma non era con te, non era né con Maria né con Gesù. Possiamo immaginare il turbamento della Madonna, la sofferenza, la preoccupazione, appunto perché lei purissima e santissima aveva avuto in deposito, e San Giuseppe pure, quel prezioso dono, il più prezioso del mondo, il figlio più bello, più santo, più puro del mondo, il figlio di Dio. Che fare? Si torna indietro, si va dai parenti, dai conoscenti, si domanda: Gesù, è qui Gesù? No, l'avete visto? No, non è passato di qua, non doveva passare dai parenti. Non doveva passare dai conoscenti, era l'estato del Tempio del Padre suo. Chissà come, Per una divina ispirazione, la Madonna si reca al Tempio. Sale di nuovo al Tempio, grande Tempio dell'alleanza del popolo eletto con Dio, dove abitava la maestà di Dio. Ed ecco che appena entrata, sente una voce, quella voce, la sola voce, la voce del suo figlio, e corre verso quel gruppo. E gli domanda, ecco, figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo. Gesù si trovava in mezzo a una compagnia rispettabile, alla compagnia dei dottori e degli scribi della legge, persone di massimo riguardo e di alta stima. Siedeva in mezzo a loro un ragazzo di 12 anni che rispondeva e interrogava. Io non so mica rifederci se quando leggiamo il Santo Vangelo pensiamo a queste cose. Gesù di 12 anni aveva frequentato scuole, ma non si sa. Probabilmente così prende i rudimenti di cui non aveva bisogno, ma accettate questa espressione con molta cautela. Era figlio di Dio. San Tommaso ci insegna che aveva la scienza infusa, aveva la visione beatifica, non aveva bisogno degli abbecedari come Pinocchio, non aveva bisogno di sillabari. Era la sapienza incarnata di Dio, era il verbo eterno di Dio. Bene, e ora dà mostra e dimostra questa sua natura. Interno dei dottori, quei dottori barbuti e caduti, che avevano faticato tutta la vita a interpretare le sacre scritture. Questo ragazzo spontaneo, fresco, preciso, puntuale, li mette alle strette con le sue questioni. Probabilmente li interrogava sulle profezie che annunziavano la venuta del Messia. E quelli rispondevano, e quelli ascoltavano. Oh, miei cari fedeli, che scena! Ma perché non abbiamo, il testo? Il testo di questa discussione di Gesù con quei maestri della legge. Oh, di che cosa è stata privata la nostra fede? Ma appunto la fede deve credere. Quindi questa è la scena. La Madre Santa della Vita, la nostra Madonna, forse non ci saremmo comportati diversamente. Ci saranno messi quieti dietro qualcuno a sentire Gesù. Ma la Madonna era la madre. Niente, interrompe subito. E appunto lo interpella. Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io angosciati ci eravamo. Potevi dircelo? Perché non ci hai avvisati? Mamma, papà.
Era chiamato papà, San Giuseppe.
Io resto qui.
I santi padri trovano una certa difficoltà a spiegare questo comportamento. Anche molti dottori della Chiesa, ma con molta umiltà. Non c'è nessuna difficoltà, perché Gesù ci aiuta. Gesù voleva dare una testimonianza perentoria della sua natura divina. E l'unica testimonianza perentoria era lo sgancio completo dai rapporti terreni, compresi quelli con la sua madre e col padre putativo. Quindi Gesù dà la testimonianza perentoria della sua figliolanza divina. E infatti il Santo Vangelo dice che non conclusero di sue parole. Poi Gesù tornò a Nazareth, 12 anni tornò a Nazareth, e rimase nella casa di Nazareth al lavoro fino ai 30 anni, quando cominciò la sua vita pubblica e terminò sulla croce e poi col trionfo della risurrezione. Quali pensieri mette ai capelli? Tanti pensieri, tanti affollano la nostra cuore, la mente, il nostro cuore, turbato e consolato da questo episodio. Quali pensieri? Il primo pensiero è di gioia, di infinita gioia. E vedere che Gesù a 12 anni sa chi è, sa cosa
cosa ne fa? Vede bene lui cosa ha, alla quale è consacrata la sua vita. Questa è una gioia. Non è vero, non è vero, come dicono molti nazionalisti del secolo scorso anche di oggi, che Gesù si è fatta la coscienza di essere Messia. Quando in mezzo al popolo ha capito che il popolo poteva essere ingannato, perché il popolo lo adulava per i miracoli. Non è vero. Gesù a 12 anni sa chi è. Sa perché è venuto al mondo. Per essere il figlio di Dio, il nostro Salvatore. Questa è una grande consolazione. L'altra grande consolazione è l'affermazione che lui è venuto per occuparsi delle cose del Padre suo, cioè per salvare il mondo. Non solo per fare contenta la Madonna, benedetta e santa Madonna, non solo per stare soggetto a loro, ma per compiere precisamente la sua speciale, la sua missione di redenzione. Ma c'è qualche cosa ancora di più grande, di più profondo, è quasi di insondabile in questo Santo Vangelo. Dopo questa dimostrazione di Gesù che era figlio di Dio, dopo la sua dichiarazione di essere figlio di Dio, Gesù tace. Tace per altri 18 anni. 18 anni, dai 12 ai 30, non sono una mazzetola. Sono gli anni della formazione dell'uomo. Sono gli anni della formazione del carattere. Sono gli anni che spingono l'uomo a trovare la sua carriera. Che spingono l'uomo ad affermare la sua personalità. Gesù non afferma nessuna personalità. Non si mette a scrivere libri. Non si mette a fare l'artista. Non si mette a formulare i suoi contemporanei con la superiorità della sua persona. Niente. Docile e utile nella bottega di San Giuseppe, come racconta la tradizione. Mi sarebbe bene se noi pensassimo un tantino, soprattutto oggi, che abbiamo siamo tutti corrosi e pervasi dal brivido della carriera. Siamo tutti un po' stimolati, diremmo, da questa specie di febbre di autoaffermarci. Che esempio che ci dà il Signore? L'unica cosa che interessa è fare la volontà di Dio per la nostra salvezza, per la salvezza dell'anima nostra. Altrimenti non si capisce questa vita di Cristo completamente nascosta per 3 anni. Non si capisce. E dobbiamo meditare a questo, e così possiamo aggiungere il pensiero finale, appunto in questa domenica, della Sacra Famiglia. Qui il nostro bravo ed esperto lettore ci ha letto San Paolo, che raccomanda il dominio delle mogli verso i mariti, dei mariti verso le mogli, dei figli verso i genitori e dei genitori verso i figli. Questi doveri li conosciamo, questi doveri li conoscete. Ma come si accennava a qualche domenica fa? Il grave problema di oggi è la famiglia. Direte, no, padre, il problema di oggi è la società, il problema di oggi è la Chiesa, il problema di oggi è la politica. Sì, sì, in secondo ordine. Il primo problema è la famiglia. La famiglia è la cellula originaria degli affetti, delle tendenze e quindi della formazione del cuore, della formazione della persona. È difficile accennare ai doveri. Poi tutte queste prediche che si fanno sulla famiglia sono quasi completamente inutili. È inutile parlare, bisogna pensare, bisogna riflettere amando e amare riflettendo ai propri doveri. Riflettere amando, non con cerebralismi, non imponendo ai figli una linea meccanica di vita, ma incitandoli con l'esempio e circondandoli del proprio amore effettivo. La vita cristiana è periodica, lo conoscete. La vita cristiana, non so se è l'ultima, una delle ultime, forse quella di questa settimana, riporta il caso di una povera ragazza drogata. Suicida, femmina, a Milano, appena un mese fa, ai primi di dicembre. Povera. La famiglia che ha fatto?
La mamma dà le sue dichiarazioni.
Quella continuava a scappare. Ha cominciato a scappare presto, presto, da Vicenza a Milano.
Ma povera creatura. Chissà quanti
se ne vantaggiano di questi ragazzi oggi.
Sono i casi limite.
Sono casi tremendi, agghiaccianti. Ecco, vedete, e poi non ci sono rimedi umani. È inutile che questi pedagogisti laici, massoni, atei, comunisti, miscredenti vengano a dirci, non ci sono rimedi umani. Di fronte alla libertà, e può scegliere il bene e il male, non c'è che l'aiuto della Divina Misericordia e della sua grazia. Chiediamo alla Madonna l'aiuto di questa misericordia. La Madonna, c'è qualcuno che commenta? Chiediamo alla Madonna l'aiuto di questa grazia che scende in noi, scende in voi genitori, scende nei figli per quella intesa, affettuosa e santa, umile e forte, che ci tenga stretti a Cristo nostro Salvatore.